Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
Avete presente quegli incontri che profumano di viaggio e suonano bene fin dal primo istante? Quegli incontri che hanno tutta l'aria di appuntamenti, di amori a prima vista, dove fra un sorriso e un laboratorio teatrale da condividere si incendiano fiammiferi che danno un senso alle candele che tieni nel cassetto. 17 gradi, 52 primi, 59 secondi latitudine nord, 77 gradi, 46 primi, 53 secondi longitudine ovest, dalla Guest House Welcoming Vibes a Treasure Beach in Giamaica, prende il via l'esplorazione della migrazione volontaria part-time con Ramona Bavassano. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da Irene Spadaro sulle frequenze di Radio Città del Capo. Nei periodi di vacanza o in quelli di pressione sgradevole, esercitata dalla nostra intolleranza a un luogo, un gruppo, ci viene da sbottare dicendo adesso vado e non torno più. Poi si finisce per restare sul posto, perché insomma in cuor nostro sappiamo che qualcosa di benefico ci trattiene e ci richiama al punto di partenza. Eppure esiste un modo per non restare sul punto di stallo, ma avviare una rete dagli infiniti intrecci in cui il tessuto ha le fibre della nostra felicità. E a parlarcene c'è Ramona Bavassano, quindi parliamo di migrazione part-time volontaria. Ramona, cos'è?
È un assecondare l'istinto naturale a cercare in ogni momento il posto che nel mondo ti risuona meglio per quello che sei e per quello che vuoi diventare. E quindi da qualche tempo, complice la crisi, dal 2007 mi do il permesso ogni inverno di andare in diversi posti del mondo a provare a mettere a disposizione le mie competenze e la mia energia per far succedere delle cose che possono essere utili per chi sta lì o per chi vuole venire ad aggiungersi e partecipare a un progetto che abbia un senso.
Cominciamo da principio, proprio da dove parte la tua migrazione, quindi mettiamo coordinata per coordinata, quindi la città di origine è?
Varigotti, in provincia di Savona, bellissimo paesino della Riviera di Ponente.
Lasceremo agli ascoltatori di Radio Città del Capo trovarsi le coordinate cartesiane, per cui sto giro non vi do una serie di numeri, però è una donna che ha dei gran numeri, non le rubo un secondo di più, quindi partiamo dalla Liguria per andare...
Per realizzare il mio sogno di fare un lavoro che potesse essere fatto in maniera spirituale, che per me vuol dire utile per la collettività e che mi aiutasse a uscire fuori dal contesto in cui mi sentivo obbligatoriamente destinata, insomma, a stare lì, ho cominciato fin da piccola a crearmi degli spazi di autodeterminazione, mettendo da parte risparmi che guadagnavo facendo stagioni d'estate turistiche e inventandomi piccole attività, per poter poi un giorno da grande partire e lasciare il paesello e migrare verso, nel mio caso ho scelto Roma perché volevo studiare all'università.
E già faceva estero dal paese?
Oh, certo, da Varigotti tutti andavano a studiare al massimo a Genova o a Milano.
Ma già andare a Genova era un'altra cosa.
Beh, lì era già difficilissimo, perché poi bisognava chiaramente avere una famiglia che ti supportasse, la mia non solo non avrebbe potuto economicamente, ma neanche moralmente, perché era terrorizzata l'idea che io andassi ovunque.
Non ti supportava e non te sopportava.
Esatto, infatti la mia strategia è stata quella di fargli vedere come sarei diventata se fossi rimasta lì.
Oh mamma, gli si è stagliato davanti un film horror. Esatto. Delle peggiori specie, cioè.
Al punto che ho detto: ragazzi, non vi preoccupate, vi mantengo da sola, voi basta che mi date la vostra benedizione, sennò io se rimango qua impazzisco. E quindi sono andata a studiare a Roma, ho sempre lavorato per mantenermi agli studi e ho potuto apprezzare la meraviglia del vivere in un contesto così culturalmente diverso dal mio. In anni, erano i primi anni 90 in cui già c'era la crisi e già bisognava prepararsi ad affrontare il futuro imparando a gestire l'insicurezza, che ancora adesso è un tema dominante, però sono ormai molti anni che quelli della mia generazione, nati sul fine degli anni 60, hanno dovuto insomma mettere di fronte a sé. E io ho pensato che cercare di fare un qualsiasi lavoro che mi permettesse di arrivare alla fine del mese e poi andare in pensione, ho sempre pensato che il gioco non sarebbe valso la candela.
E quindi cosa hai studiato?
Psicologia del lavoro, per aiutare me e gli altri a essere utili alla collettività, cioè a lavorare in maniera etica,
Posto che la psicologia già di base, la psicologia, uno si immagina lo strizza cervelli, no, quello che psicologia del lavoro, uno immagina lo strizza bulloni, il picchia controllo numerico. Cosa fa uno psicologo del lavoro? Ti trova un motivo per cui devi andare a faticare?
No, cerca di capire quali sono le dinamiche dei gruppi che possono realizzare o impedire cambiamento o raggiungimento di certi obiettivi, e quindi praticamente si cerca di scoprire quali sono le difficoltà o le potenzialità delle persone per riuscire a fare sinergia, quindi per produrre più della somma del loro lavoro, ma non per farli produrre di più, per farli lavorare meglio, quindi vivere meglio. E questo io l'ho sempre testato per prima su di me, lavorando molto sull'energia necessaria a mantenere la motivazione, che è quella capacità che l'essere umano deve avere di essere sempre in risonanza con il suo contesto esterno, per sentire di poter generare la forza che gli serve per fare quello che vuole.
Ramona Pavassano, quindi il tuo pedigree prevede che tu abbia una laurea in psicologia del lavoro.
Era più che altro una scusa per andarmene da Mariotti, diciamo.
Va bene, però come scusa è ottimo, perché qualcuno già nella tradizione degli ascoltatori di Radio Città del Capo, qualcuno che ha una certa età, c'è la tradizione del esco a prendere le sigarette, tesoro sei appena 18 anni, dove vuoi andare? Almeno il tuo è stato un modo proficuo, però Roma ha tanti porti, aeroporti, è un'anima migrante part-time in maniera volontaria come te, già scaldava in nuce qualcosa che non si sarebbe fermato solo con un pezzo di carta.
Esatto, quello era solo l'inizio per poter cercare di darmi la sicurezza interiore, per pensare primo di poter campare tutta la vita da sola e senza uno stipendio, senza un posto fisso, facendo un lavoro che mi piacesse. E già questo è stato molto duro.
Un po' orrore, cioè le prime tre cose che hai detto appartengono all'immaginario collettivo, alle cose che più creano terrore: senza posto lavoro, senza posto fisso,
senza marito, senza una chiesa, senza una stanza.
Parte un'ansia di quelle che ti fa respirare come un cane Labrador dopo che ha fatto la corsa nel parco. E invece per te era proprio lo stile, cioè la tua serenità stava proprio in quello, in vedere in queste cose non la serenità, la quiete, la propria realizzazione, ma quasi un limite.
Esattamente, ed è per questo che ho trovato l'energia per mettermi alla prova. Quindi il concetto di partarmi volontario è per evitare il trauma dell'emigrante, con tutte quelle ansie tipo non ho soldi, non ce la farò, sarò
sto lasciando la famiglia,
il terreno di origine, le radici,
la terra mia come all'onda.
E beh, quindi io mi sono sempre detta: non è che sto emigrando definitivamente, vado a fare un'esperienza, vado a testarmi, vado a vedere se posso essere da sola autosufficiente o meglio resiliente, vado a vedere in quali contesti posso sentirmi più stimolata per riuscire a creare cambiamento, a creare obiettivi che possono realizzare i desideri miei e delle persone che mi sono intorno. E quindi dopo Roma, a un certo punto, una mattina ero al Colosseo, stavo già lavorando in una grande azienda di informatica negli anni 90, e quindi immaginati, molto umanista in mezzo a migliaia di nerd.
Ti vedo male.
Sì, infatti ho resistito pochissimo.
Infatti, più che mazzi di rose per corteggiarti ti davano chiavette USB.
No, perché non esistevano.
Che sfiga.
Neanche.
Tristezza sotto la tutta tristezza. Qui avevi diritto a tirar fuori il tuo mugugno originario.
Esatto. Hai visto che il mugugno è libero, però a me dopo 30 minuti di mugugno libero mi viene voglia di fare qualche cosa per smettere di mugugnare. Allora ho pensato, no, me ne rivado da qua e vado in un altro posto a fare consulenza di sviluppo manageriale, per, considerando che i limiti grossi dell'essere umano stanno nei limiti culturali. Allora lavoriamo su capire che cos'è la produzione culturale, che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di fare per sentirsi membro di una comunità e non vittima del contesto culturale in cui si trova. E ho scelto di andare ancora più a sud.
New York?
No, no, Salerno. Anzi, la costiera amalfitana, che era simile alla Liguria, però con la gente, e in quegli anni, era tipo il 94-95, con il sentimento che si poteva fare qualcosa per diventare resilienti e divertirsi.
Per lasciare le vostre domande alla nostra bussola tematica ci trovate su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane oppure su Twitter all'hashtag CartesianeRCDC.
Ramona, a parte queste prime parti, insomma, la nostra coordinata cartesiana parte dalla Giamaica. Dopo quanti anni ci arriviamo da questo spostamento?
Allora, 20 anni più o meno, fino alla crisi del 2007-2008, in cui come libera professionista che faceva formazione manageriale, consulenze, selezioni, chiaramente nessuno assumeva, tutti chiudevano, tutti in panico, ho cominciato a fronteggiare la disoccupazione, un altro fantasma che stava emergendo, e visto che non avevo più voglia di investire tempo, energia in pubbliche relazioni in un contesto dove già avevo dato molto in termini di innovazione, ho pensato, va boia, almeno d'inverno, a secondo la mia natura migrante, e me ne vado al caldo a fare cose utili. E quindi ho cominciato a viaggiare ogni inverno, poi sempre più a lungo, con una logica da pendolino, un anno in Asia, un anno in Sud America, di qua e di là, di qua e di là.
Quindi se dovessi mettere un pallino per ogni coordinata che hai toccato, qui si crea un reticolato che neanche un mandala.
Sì, perché la scusa era viaggiare, ma non solo viaggiare, poi sempre per, chiaramente essendo ligure, c'è un certo talento per il fatto di consumare meno, ottimizzando le risorse, c'è un certo talento naturale, per cui senza farmi venire l'ansia, no, non ho abbastanza soldi, ho pensato, no, va bene, allora vado in un posto, ci sto a lungo e viaggio, in un posto dove spendo molto meno di quello che spenderei se dovessi viaggiare in Italia, ad esempio, e poi ottimizzo stando più a lungo facendo volontariato, e quindi mi sono messa da sola a organizzarmi con internet, insomma a cercare contatti con organizzazioni che potessero essere interessate ad ospitarmi in cambio di condivisione di conoscenze, e questo ha funzionato molto bene.
Le attività di volontariato come anche modo per scambiare ma anche aumentare quel paniere di esperienze personali, di know-how, come direbbero quelli che parlano bene, voi che adesso state cercando parcheggio per l'aperitivo, quindi know-how, sapere esatto. E quindi dalla ragazzina che studiava inglese, nel fare volontariato sceglievi anche il tipo di volontariato da...
Certo, sì. Sono sempre stata molto curiosa dei fenomeni del mondo e di tutti i posti del mondo dove stava succedendo qualcosa di diverso da quello che stava succedendo in Italia, ad esempio. E quindi mi è piaciuto pensare di andare in Messico a collaborare con un'organizzazione indigene per l'acquisizione di migliori capacità di negoziazione, mi è piaciuto andare in India ad aiutare le donne a mettersi in proprio col microcredito, mi è piaciuto andare in Laos ad aiutare una comunità a rigenerare percorsi e processi produttivi per crearsi un'economia locale che potesse anche essere utile a sviluppare un turismo diverso, mi è piaciuto andare in Thailandia a creare organizzazioni che facessero permacultura e quindi biodiversità e autosostenibilità alimentare collegata con un'attività di sviluppo personale. E poi mi è piaciuto molto andare in Brasile ad aiutare la comunità degli italiani residenti a sviluppare ai discendenti degli italiani a sviluppare nuove connessioni culturali con il nostro paese. E poi a un certo punto ho pensato, adesso mi faccio un inverno di vacanza e vado gratis a imparare ad andare in barca a vela nei Caraibi. E ho trovato come, e quindi ho viaggiato per 2 mesi a bordo di una barca che mi ha poi portato in Giamaica. La Giamaica era per me, come per molti della mia generazione, un mito, e come per altre situazioni della mia vita, arrivandoci lì trovi tutto diverso.
Ramona Bavassano, che per pedigree iniziale, appunto per curriculum, parte con una laurea in psicologia del lavoro. Ogni tanto la troviamo in Italia ad applicarla, questa laurea, però semmai lo manteniamo nei misteri, che chi vuole lo chiederà sulla pagina di Coordinate Cartesiane. E allora da questa prima vacanza, prima volta che vai in vacanza, dopo tanti anni di volontariato e di attività, ti trovi in Giamaica e da Giamaica ti ha chiamato e tu hai risposto.
È stato proprio così. Mi è cominciato strategicamente a cadere l'occhio su infinite sacche di potenziale che vedevo per creare resilienza. Allora, la Giamaica è un territorio abbastanza piccolo, pochi abitanti, di cui molti sono emigrati, specialmente quelli con un livello di cultura significativo, e con tantissime problematiche sociali e una grande delicatezza in questo momento nel rapportarsi con il resto del mondo, e quindi con il cambiamento dei paradigmi culturali, in molti casi importati dal vicino dominante degli Stati Uniti. E quindi vedevo del potenziale, e vedevo che probabilmente avrei potuto, inserendomi nella comunità locale, in questo caso del paese di Treasure Beach, bellissimo, sulla costa sud, una comunità di pescatori che tra l'altro non pescano neanche più tanto, perché...
Perché?
Perché...
Non c'è il pesce?
Non c'è più, perché anticamente lì vicino c'era uno stabilimento di bauxite che poi è stato abbandonato, è rimasta la dinamite e l'hanno usata per pescare.
Questo ci riporta un po' a un'altra zona che ha iniziato il tuo tour umano e professionale, però via i luoghi comuni, quindi
bisogna andare sempre più lontano a pescare, il gasolio costa tanto perché è importato, e quindi alla fine, insomma, c'è fortunatamente c'è un risveglio di un senso di appartenenza e della sensazione di poter fare qualcosa. C'è una comunità anche di stranieri che ha cominciato ad aprire guest house, e quindi sono arrivata lì e ho pensato, che bello, finalmente sono in posto giusto al momento giusto, in cui non è ancora troppo tardi per fare un tipo di turismo che sia culturale, che sia di contatto umano, che sia esperienziale per le persone che vengono qua, e non è ancora troppo presto. E quindi ho sentito per la prima volta, dopo tanto tempo, in cui mi trovo in diverse condizioni dove c'erano già problematiche un certo peso, che lì, attivando le risorse che c'erano in loco e mettendole in sinergia, si poteva riuscire a fare qualcosa di interessante.
Per lasciare le vostre domande alla nostra bussola tematica ci trovate su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane, oppure su Twitter all'hashtag CartesianeRCTC.
Attivare le risorse che ci sono in loco, un loco in cui però non resti sempre, perché resti fedele alla tua migrazione part-time volontaria. Però quando ci sei, è una cosa che forse vorremmo in tanti, arrivare e non colonizzare con le nostre idee, ma liberamente scambiare, magari vedere cosa nasce di nuovo ibridando. L'unico ibrido fertile è quello delle idee, giusto Ramona?
Giustissimo. Poi figurati lì, Giamaica è un paese praticamente di ex schiavi, colonizzati più e più volte, un po' da tutti, quindi con delle identità culturali complesse e variabili, e quindi mettendomi proprio, stando lì, ormai sono 4 anni tutti gli inverni, 3 o 6 mesi all'anno, parlando con le persone, individuando i bisogni, cercando di capire quello che poteva essere necessario, ho cominciato a fare piccoli esperimenti, quindi sono entrata in contatto con le ONG locali, ho creato una rete di rapporti e relazioni, poi con un socio abbiamo fondato una piccola guest house che di fatto in realtà era un centro culturale, insomma, dove facevamo interviste di storytelling invitando le signore vecchie del paese a raccontarci com'era un tempo il cibo, che è molto cambiato, molto peggiorato, oppure facendoci raccontare com'era la vita da pescatore quando ancora, insomma, era sufficiente per mantenere una famiglia, o come si costruivano le case in maniera naturale. E visto che in tutti questi anni ho sviluppato una passione per la permacultura, quindi per una metodologia di design di ecosistemi che siano umani e in ambiente con la natura, in armonia con la natura, ma soprattutto tesi a condividere equamente il risultato di questo sforzo collettivo, ho pensato che si poteva provare. Allora in seguito a questo ho conosciuto altre persone che mi hanno proposto di sviluppare insieme un progetto, quindi non sono una bianca colonizzatrice, neanche turista sessuale, diciamo,
grazie a Dio,
che invece è un fenomeno interessante antropologicamente, e quindi insieme a persone della comunità abbiamo sviluppato il concept di Giamatta, un ecovillaggio destinato alla ricerca su arte e sostenibilità, che ha l'obiettivo di creare lavoro e occupazione sia per stranieri che vogliono testarsi lì che per gli abitanti, attraverso lo sviluppo di attività di turismo esperienziale, di agricoltura organica, di produzioni di artigianato, e attraverso quello che è poi diventato il nostro slogan per la ricerca della felicità, un diritto inalienabile dell'umanità, che è to be, to belong, to become, sentirsi se stessi, appartenere a qualche cosa, riconoscersi e diventare qualche cos'altro. Sempre così dal basso, adesso devo far lanciare un crowdfunding, per ora investo le mie risorse e motivo le persone ad aiutarci a costruire quello che in questo momento è il main building, cioè la struttura dove vorremmo fare attività di cultura del cibo, cultura del convivio, di animazione culturale, di cinema, in futuro anche teatro, attività che possano costruire dei legami tra il viaggiatore e la comunità ospitante, in maniera che come...
Quindi chi arriva a Giamatta non per forza deve solo sostenerla economicamente, può portare la sua idea per...
Sì.
E fare un qualcosa che resta.
Certo, si può insegnare tante cose, si può imparare tante cose a un livello paritario di scambio. E il mio sogno è vedere l'ecovillaggio fiorire, costruire case ecologiche, avere uno, tipo un display, no? Una vetrina delle tecnologie, che ne so, per i pannelli solari o per la gestione delle acque, che siano autosufficienti, e avere un sistema di produzione del cibo sano e buono per tutti, creare delle attività che possano sviluppare lavoro e interesse, e soprattutto la sensazione bellissima per chi va come turista o come abitante, migrante, part-time, volontario, invernale, come nel mio caso, la possibilità di sentirsi appartenenti a un progetto che ha un ideale, che ha una visione, che vuole essere un prototipo per utilizzare il meglio del primo mondo, cioè la tecnologia, la conoscenza di certi tipi di modalità e meccanismi per la produzione di benessere, con il meglio della Giamaica, che si riconosce come un paese del terzo mondo, che ha una certa intimità con la natura, una certa capacità di entrare in sintonia col contesto. tutto questo per creare un posto dove si possa sperimentare, andare lì anche solo per creare per lavorare, se uno proprio insiste che non riesce a smettere con l'ottica classica del lavoro,
ma anche il bagazzo
oppure anche semplicemente per rigenerare le batterie, per fare il detox dalla cultura occidentale dominante, lasciando, sentendo che lì ci sarà sempre un gruppo di amici, di persone che più o meno la pensano uguale e che con umiltà e con coraggio provano a cambiare il mondo.
Per lasciare le vostre domande alla nostra bussola tematica ci trovate su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane oppure su Twitter all'hashtag CartesianeRCTC.
Ramona Bavassano, per sostenere, innamorarsi, oltre che di te, anche di Jamad, dove si trovano delle informazioni?
Allora,
Paginetta Facebook o qualcosa?
Sì, la pagina Facebook è proprio Jamad, scritto con la J. Madda è una parola del patois, che è la lingua, l'inglese creolo che si parla in Giamaica, che sarebbe la pronuncia sgrammaticata di mother, mamma.
E quindi è una pachamama, insomma.
Esatto, un omaggio alla madre terra, un riconoscimento del potere del femminile che la cultura rastafari ha molto, a differenza della cultura normalmente giamaicana, che è più di tipo evangelico americano. E quindi c'è la pagina Facebook e io in questo momento sto cercando persone che vogliono aiutarmi a diventare, a creare una specie di think tank, no? Di gruppo di persone che vogliono postare, collaborare, creare una comunità virtuale che sostiene il progetto, che ci aiuti sia nella parte dell'agricoltura, sia nella parte del design, ad esempio, nella produzione artigianale, nella produzione culturale, persone che vogliono dare idee, stimoli e condividerli, che diventino referenti di un'area e che poi possano venire anche lì e che mi aiutino a sviluppare anche la ricerca continua di strumenti per la mia passione, che è poi l'innovazione sociale, l'economia della condivisione, tutto quello che è attenzione alla creazione di un sistema che sia umano, naturale e stimolante.
Un ultimo messaggio in bottiglia da lasciare agli ascoltatori, che ormai hanno trovato parcheggio a quest'ora.
Venite a prendere l'aperitivo in Giamaica, aiutatemi. Più siamo, meglio stiamo.
Ringrazio la bussola tematica di oggi, Ramona Bavassano, per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
E ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per seguire nuovi orizzonti. Buona continuazione d'ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro.
Mi sono perso sulle mappe riperso. L'orientamento è disperso fra mappa e territorio, in questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate. Cartesiano.